percorso nel quale stiamo cercando di comprendere sempre di più e meglio come poter dire l'unico Vangelo attraverso le diverse versioni. Questo è il cammino che faremo quest'anno tra Ravenna, il Beato Angelico, Monet, Magritte, situazioni, persone, luoghi molto molto diversi, ma man mano proveremo anche a capire il perché. Per chi avesse corta memoria o per chi arrivasse quest'anno per la prima volta, ricordiamo qual è l'intento. Non esiste un Vangelo, ma il Vangelo si può dire solo attraverso diverse versioni. Quindi l'unico Vangelo che è Gesù ci è giunto attraverso Marco, Matteo, Luca, Giovanni, e non possiamo perdere nessuno di questi, perché altrimenti perderemmo qualcosa di decisivo.
Non sentono.
Certo, io ho tacitato il mio microfono, ma non hanno neanche tutti i torti. Adesso voi vedete, rivedete?
Siamo la prima, non...
Ok, così tra l'altro adesso la vediamo anche in contemporanea. Bene, e quindi è necessario attraversare la singolarità di ciascuno per poter avere la verità di Gesù. Questa cosa che sembra banale, il Vangelo secondo, quindi sempre secondo qualcuno, lo vogliamo cercare di recuperare non attraverso le scritture evangeliche, nel percorso che facciamo, ma attraverso gli artisti. Perché gli artisti hanno questo come compito nella vita, vale per qualsiasi arte, di riuscire a portare a parola, di rendere visibile l'invisibile. Di rendere visibile l'invisibile. Guardate questo abbraccio, voi non vedete, lo ricordiamo, non vedete degli arti superiori che si stringono a un tronco. Voi vedete due persone che si vogliono bene. Ecco, l'umano sa leggere gli affetti, sa leggere lo spirito della materia. Non è vero che noi siamo materialisti, è tutta una panzanata, perché nessuno di noi vede dei pezzi fisici che si uniscono dentro questa immagine, ma vediamo due che si vogliono bene. Quindi riusciamo
allora,
bene, loro non vedono, cioè,
ma tu invece la tua
migliore
camera è
sperica. Ah Gesù, come mai? Allora, così? Voi vedete?
Sì, adesso ci siamo.
Ok, pardon.
E tu invece possiamo vedere anche che parli?
Non c'è. Vedere anche me che parlo?
La videocamera.
Allora, forse... Allora, ok, adesso ci siamo?
Sì, perfetto.
Complicato, ma non fa. Quindi nelle immagini di due che si abbracciano, l'umano è umano perché è spirituale, perché sa leggere lo spirito che abita la materia. Ecco, gli artisti fanno questo, restituiscono lo spirito alla materia, restituiscono la caratura spirituale della realtà materiale. Allora noi cerchiamo attraverso gli artisti non di andare a fare l'illustrazione del Vangelo, ma di come riescono a restituire lo spirito secondo la loro versione, perché come abbraccia, come bacia, come accarezza una mamma, non lo fa uno sposo, non lo fa un amico, ecco, ciascuno ha una sua caratterizzazione. Quindi gli artisti o l'arte ha questo, di cercare di portare a parola, manifestazione, a visibilità, l'invisibile che abita la materia. Bene, oggi noi usiamo, perché non sono normale pretendere in 40, 45 minuti, 50 minuti di parlarvi di Ravenna, perché non è un artista, non è una persona, ma è un luogo. E cercherò di aiutarvi a capire perché ho usato fare così. Perché da una parte è facile andarci. Magari se siete insegnante è facile anche accompagnare, ma non sempre, seppur Ravenna, la diocesi è bravina, non sempre è facile trovare un percorso sufficientemente adeguato. E adesso scoprirete anche il Vangelo secondo, non l'ha inventato Maiolini, perché il primo che lo fece fu proprio André Frossard, grande intellettuale francese all'inizio degli anni 80, con Ravenna, inventando questa modalità espressiva, il Vangelo secondo. Ravenna, Assisi, la Basilica di San Marco, poi la casa editrice Itaca ha proseguito, quindi non è male, non è proprio male, anzi è anche facilmente accessibile. Bene, perché ho scelto Ravenna? Perché Ravenna prova a dire questa cosa qua, cioè di rendere visibile l'invisibile, attraverso dei luoghi, delle opere nei luoghi. Allora, in base a come mi faranno il luogo, grande, alto, ampio, stretto, basso, e in base a dove mi metteranno quello che mi vogliono far vedere, in terra, sul soffitto, mi stanno già chiedendo di abitare la materia in un determinato spirito. Avete presente quando si entra in una casa, ti senti accolto, ti senti bene, ti senti spaesato? Perché da come mette alcune cose tu cominci a respirare lo spirito di quella casa. Ecco, Ravenna fa quella cosa qua, cerca di rendere la materia, la pietra, il luogo di trasparenza dello spirito. Come fai a rendere la materia, la pietra, che è la roba più dura, più intrasparente, che sai, se usi il vetro, no, uso la pietra per renderti presente l'invisibilità dello spirito. E è per questo che hanno scelto i mosaici. Certo che è perché c'è un'arte bizantina, c'è un'influenza bizantina, certo, ma dietro c'è un'idea precisa. Perché diavolo sto lì a complicarmi tanto la vita con sto pezzettini di pietra, no? Se ci davo una mano di pittura, facevo prima. E perché vado a piazzarli là sopra, a decine di metri di distanza, in posizioni alquanto scomode, e spreco così tanto oro? Chiara l'idea che c'è dietro. Ricordate, per chi c'è stato con Gaudì, il Trencadis, vado a prendere i pezzetti brutti, buttati via le mattonelle agli altri, e con quello faccio il capolavoro. Ecco, il pezzettino di pietra è, voglio dire, di una comunità, di un mondo, di ciascuno che può rendere visibile l'invisibile. E l'invisibile si è fatto carne, e ogni pezzo di carne riesce a dire. Tra l'altro, la pietra ha questo di bello, il mosaico che ha il suo bello, non è una superficie omogenea, liscia. Perché è impossibile? Perché la pietruzza non può essere levigata, ma ha delle ondulazioni, quindi la luce, quando si appoggia, disegna un movimento. Quindi il movimento dello spirito che va a abitare una materia, quindi la materia non è inanimata, ma è animata, ha un'anima. Lì dentro ci passa l'incarnazione del nostro Signore. Adesso ve la faccio proprio breve, 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 per dire, perché dopo ve la mostro in atto. Ma questi sono dei piccoli geni, avevano fiori di parate di soldi, per fare tutta quella roba qua. Però nello stesso tempo geniali, perché il mezzo vuol dire il contenuto. Il mezzo vuol far arrivare il contenuto. Perché se dico un contenuto, sì, lo spirito c'è che abita la materia, ma poi non riesco a renderlo nel mezzo che uso, qua invece mezzo e contenuto si fondono. Allora, il percorso che ho fatto e che ho scelto è classico, perché se andate a Ravenna ci sono dei luoghi, non sono tutti in un unico luogo. E questa è la cronologia dei luoghi. Perché all'inizio del 400 ci sono alcuni edifici che poi arrivano fino alla seconda metà del 600, quindi sono 150 anni di storia. Ma qual è il bello di questa storia? Che qui dentro c'è un incrocio anche di spiritualità e di teologie. Quindi io farò una presentazione non cronologica, ma tra virgolette teologica, facendo vedere da dove siamo partiti, arianesimo, quindi una fatica nel capire chi è Gesù, a dove siamo arrivati, l'ortodossia, che non sono gli ortodossi rispetto a noi, quelli dell'Oriente, i cristiani orientali, ma quelli, i cristiani che hanno la retta dottrina, che pensano correttamente Gesù. Perché la bellezza di Ravenna è l'incontro scontro fatto pietra tra due idee di Gesù. Perché la questione centrale che abita questo periodo a Ravenna è chi sia Gesù. Perché capite che se non avete idea di chi è lo spirito, come fai a renderlo presente nella materia? Devi avere una idea spirituale teologica molto forte per poter fare poi un luogo spirituale. E il problema che domina, adesso anche se poi non vi ricordate i nomi, vivete molto sereni, ma c'era questo tipo qui, Ario, che era un dotto prete alessandrino, il quale aveva delle difficoltà con Gesù, o meglio, gli piaceva tantissimo Gesù, ma diceva che l'idea che Gesù fosse preeterno fin da sempre, là col Padre, l'è un po' difficile da capire. E non facciamo domande come fanno a essere due, poi tre, poi sono uno, perché te la raccomando, ok? C'è troppo difficile. Potremmo, forse se leggiamo bene il Vangelo, capirla così, che Gesù è un bravissimo uomo, è un bravissimo profeta che a un certo punto è stato adottato da Gesù nel momento del battesimo. Quindi Gesù era un uomo bravo, buono, Dio Padre lo vede e dice allora che bravo che lei, allora trac, lo assume, e questo vuol dire che è figlio di Dio, non tanto che l'ha partorito Dio Padre, ma Dio Padre ha detto orpo, questo qua è il figlio che mi è saltato fuori meglio tra gli uomini, allora lo dico come il tipo di riferimento. A noi sembrano delle cose un po' strane, un po' stravaganti, ma quella roba qui ha attraversato per secoli il cristianesimo, e quei nomi qua adesso li ritroveremo, Vulfila, Eunomio e Massimino, perché senza questi nomi non si capisce Teoderico, e senza questi nomi non si capisce Ravenna. Guardate cavolo che caos, da un prete alessandrino dell'Ostrega poi si arriva fino a Ravenna. Perché questo Vulfila è uno che è seguace di Ario, quindi secondo lui Gesù è quel tipo lì, è stato adottato da Dio, e è quello che va a cristianizzare quelli che noi abbiamo chiamato i barbari, ostrogoti, vandali, svevi, burgundi. Non siamo andati noi cattolici ortodossi, sono andati, è andato lui che era ariano, quindi quei barbari hanno imparato a conoscere Gesù così. È un genio lui qua, ha tradotto i Vangeli in lingua gotica e quindi ha permesso ai barbari di incontrare e conoscere Gesù. Ora, questo Vulfila aveva letto tantissimo poi questi autori, che poi sono quelli che faranno la corte di Teoderico e quindi la corte raffennate, in cui quella idea qua che vi ho detto, che Gesù non è vero Dio fin dall'inizio, ma a un certo punto è diventato Dio, per loro è il modo migliore per dire chi è il cristianesimo. Bene, tutta quella storia qua ha a che fare con la calata, perché sono qui, aspetta che prendo il puntatore, sono qui gli ostrogoti con la calata dei cosiddetti barbari dal nord nell'arrivare in Italia, perché in Italia in quel momento c'è un tipo che si chiama Odoacre, che ha fatto un po' tutto il suo regno. Teoderico, che è il re degli ostrogoti, invade o entra da sopra, e la cosa viene lunga, ve la faccio breve, viene molto molto lunga, e a un certo punto Teoderico, vero mio proprio capolavoro di onestà, fa un patto con Odoacre dicendo guarda io non ti assalgo, perché prima Teoderico si stanzia a Ravenna, poi lo uccide a tradimento, si stanzia a Verona, lo uccide a tradimento e poi prende possesso di Ravenna. Perché senza tutta quella storia qua stravagante non avremmo i mosaici di Ravenna. Perché questo tipo qua, Teodorico, è un tipo molto intelligente. Anche la questione di Severino Boizio, tutta quella roba qui ha a che fare con questo genio che ha chiamato poi da Pavia a Ravenna i migliori intellettuali e gli ha dato anche mano libera. E siccome doveva accreditarsi presso l'imperatore che stava a Bisanzio, allora ha chiamato gli artisti bizantini, ok? Quindi è tutto un giro, perché capite che Odoacre a Teodorico, che frega chi de sto pezzettini di robo e di farla così piuttosto che cosa. Ma poi c'è anche un po' realpolitik per ingraziarmi, l'imperatore, quella sensibilità dell'Oriente, chiamo manodopera orientale insieme a manodopera occidentale. Bene, tutto questo spiega la questione decisiva che abita i due battisteri che ci sono a Ravenna, uno chiamato battistero degli Ariani e poi il battistero degli Ortodossi, ho detto anche battistero neoniano perché il vescovo Neone l'ha consacrato. Perché guardate come un'idea di visibilizzazione del divino cambia l'arte. Questo è il battistero degli Ariani, ottagonale, perché abbiamo parlato da loro, ottagonale, e musivamente attorno non c'è pressoché nulla, ma tutto è su sopra, tutto è sparato in alto, perché devi rivolgere lo sguardo all'alto, non al basso, perché vedremo che quando lo rivolge al basso è confusione, quando lo rivolge all'alto e c'è ordine, quando lo rivolge al basso c'è confusione. Perché è molto interessante questo? Perché voi adesso vedete, questo è chiaro, il battesimo di Gesù, però forse non notate, io l'ho messo delle freccette, due cose un po' originali. Quella roba lì strana che esce dalla colombina, che è un fiotto d'acqua, e quella cosa un po' strana, no, forse strana, no, di Gesù che è rivolto a Oriente, guarda a Oriente. Adesso vi metto il battistero degli Ortodossi, fatto alcuni decenni dopo, quando poi con Teodorico bye bye morto e il cattolicesimo ortodosso vince sull'arianesimo anche in Italia. Se io ti dico che Gesù è un uomo che è diventato Dio, ti faccio la colombina che deve invaderlo con l'acqua, perché è lo spirito che aleggia sulle acque, è stato lo spirito che ha trasformato Gesù a un certo punto della sua vita in Dio. E è per questo che Gesù guarda a Oriente, perché non è lui l'Oriente, ex oriens, non sorge lui dall'Oriente, perché dall'Oriente viene la luce che è solo il Padre, Dio. Ma Gesù guarda, lui deve guardare a Oriente perché deve anche lui imparare dal Padre. Nel battesimo dei cattolici avviene esattamente il contrario, non c'è il fiotto ma c'è il piattino con cui sta battezzando Giovanni Battista, perché Gesù è già Dio, non è che deve diventare Dio, e poi non guarda a Oriente perché lui è il sole che sorge all'Oriente, ma guarda all'Occidente perché lui è lo sguardo del Padre sull'umanità, lui è colui che rende presente l'umanità, nell'umanità Dio. Ecco, a noi forse fa né caldo né freddo, ma qui altro che Bergamo-Brescia, altro che Milan-Inter o Inter-Juve, tifo calcistico, ma qui è da curva, chi è da una parte, chi è dall'altra, nel tifo, quali sono le due posizioni migliori per dire l'identità di Gesù, perché nella spiritualità e nell'arte questa è la questione decisiva, chi è Gesù, chi sono io, cos'è la realtà, perché dopo, quando hai delle idee su quello, allora poi fai arte, ma se non hai Dio su quello, fai artefatti, fai delle cose anche ben fatte, ma non riesci a sprigionare una spiritualità. Del battesimo degli Ariani intanto mi fermo a sottolineare, o meglio, vi invito a registrare questa presenza, questo strano modo di rappresentare la croce, che è in un apparato musivo, mosaicale, del battistero, è chiamata etimasia. È un trono vuoto, vuoto, deve arrivare, si aspetta la seconda venuta di Gesù, ma intanto è la croce gloriosa con le insegne imperiali che domina. Perché la questione qui della croce, di come fare la croce, di come fare Gesù, abiterà tutto lo spirito di Ravenna. Battistero degli Ariani, Teodorico è ariano, vuole fare il capolavoro anche strutturale come chiesa degli Ariani, e questa è Santa Apollinare Nuovo. La basilica di Santa Apollinare Nuovo, gigantesca, è la cappella di palazzo, è la cappella dell'imperatore, del re Teodorico, e quindi lui, dentro questa modalità di fare e quindi di rappresentare, vuole dire l'idea teologica che ha di Gesù, ma anche che idea ha dell'uomo, dell'impero, del mondo. E adesso io voi non lo faccio perché sarebbe inutile e anche troppo dispendioso, ma abbiamo scoperto che pressoché tutto il ciclo, che è enorme perché sono centinaia di metri di rappresentazioni mosaicali, sono corrispettive di prediche di quel Massimino, discepolo di Eunomio, che Teodorico conosceva. Quindi guardate che giro da Ario, Eunomio, Massimino, arriva tutto questo alla corte di Teodorico, e in base alla predicazione di quest'uomo, perché c'è dietro un'idea teologica, anche gli artisti dietro hanno sempre qualcuno, soprattutto quando è commissionato, hanno qualcuno che ispira, non sono solo loro, è sempre un lavoro ecclesiale, tanto più a quel tempo. Bene, adesso si capisce perché per la prima volta in assoluto nella storia del cristianesimo abbiamo i fumetti della vita di Gesù, le scene, perché l'idea ariana, Gesù è un uomo, e quindi ti faccio le scene dell'umanità. Questa è l'idea teologica ariana, quindi una fregatura, ma ci ha offerto un capolavoro a cui l'arte e il cristianesimo non era ancora arrivato in quel momento. Quindi, volendo aiutare a capire che Gesù è terreno, descrivono la sua vita terrena e fanno parete di sinistra, parete di destra di questa grande basilica. Qui sono riuscito a fotografare pressoché tutto, c'è una parte inferiore e una parte superiore, perché poi le vedremo dopo, la vita di Gesù è qua sopra, quindi è sparata lì in alto, perché sotto c'è invece un grande corteo di chi? Della città terrena che arriva alla città celeste. Quindi da una parte le donne, dalla parte i maschietti. Solo che prima erano tutte queste donne delle dignitarie di corte visigote, quindi erano della corte di Teodorico. Cosa hanno fatto i cattolici quando sono entrati la maggioranza? Hanno cancellato tutte le insegne che ricordavano Ario o che ricordavano i Goti. E tant'è che dopo vedremo, non hanno fatto sempre bene questa opera di pulizia, ci sono rimasti anche degli inserti che si vedono, in cui hanno rimaneggiato i mosaici per cercare di renderli coerenti con uno spirito. Notate, incredibile, siccome è un'idea spirituale diversa, senti il dovere e la necessità di rimaneggiare lo spirito. La materia non è uguale celebrare la messa con l'altare rivolto di qua o rivolto di là, non è uguale, perché c'è un'idea teologica diversa, e viva Dio che c'è il Vaticano II, c'è un'idea teologica diversa, e questi lo sapevano, perché se cambio spiritualità devo anche cambiare la modalità di costruire i luoghi. Idem, questa cosa si fa in tutto il lato destro della chiesa di Santa Apollinare Nuovo. Qua ci sono i maschietti, ma partono dal palazzo, e se vedete, guardate, qui c'è una manina che spunta, qui un'altra che spunta, qui evidentemente c'era un dignitario, probabilmente l'imperatore, poi gli mettono tutte le tesserine d'oro. Quindi hanno fatto un'opera di rimaneggiamento, perché l'arte è sempre politica, sempre, e col cambio della politica si va sempre a interferire con le arti, è inevitabile. perché il modo migliore non solo per farci pubblicità, ma per dire un'idea, per veicolare un'idea, e questi fanno tutto il loro giro per arrivare poi da Gesù. Ma la cosa più importante di questo, dal punto di vista spirituale e teologico, anche se sei più piccolina, sono le scenette della vita di Gesù. Perché nella parte sinistra c'è tutta la vita del ministero pubblico e nella parte destra c'è invece la passione e la risurrezione. E qui adesso noi le scorriamo abbastanza velocemente, perché anche qui torno indietro. Voi dovete fare la scenetta della vita di Gesù. Da dove partite? Quale scegliete? Quante ne fate? Vabbè, quante ne fate? Qui c'era l'architettura blindata, quindi sono 4, 8, 12, 13. Allora, dovete sceglierne 13. Quale scegliete? Guardate che non è facile. Quali episodi del Vangelo? E questa è un'opera di selezione teologica, perché se scegli alcune più che altre è perché vuoi sottolineare alcuni aspetti piuttosto che altri. E qui voglio far vedere un Gesù che si occupa dell'umanità. Quindi pani, chiamata, eccetera, alcuni sono ipernoti di questi mosaici. Vi faccio vedere il primo Poirì che si era rovinato e il restauratore a fine 800 Gabbagnà, perché pensava che fosse la moltiplicazione dei pani, ma in realtà c'era già in parte. Questa era in realtà una nozze di Cana, ma ormai l'hanno rovinato e quindi i restauratori del tempo ormai hanno fregato e ce la dobbiamo tenere così, e quindi vabbè, pazienza. Quindi quella parte qua è tutta rimaneggiata e è una finta contemporanea, insomma, già un paio di secoli. E qui fanno tutto alcune scene della vita di Gesù, di un Gesù, notate, imberbe, senza barba, è il puer natus. Notate che non partono dalla nascita, ma è importante, come i Vangeli. Noi siamo devoti, affezionati, tutta quella roba qua. Ministero pubblico, andiamo alle cose sostanziali e sostanziose. Quindi ci concentriamo lì, è il puer, e il puer che è vestito a mo dell'imperatore. Quindi lui l'imperatore, notate anche nel nimbo, che l'aureola, ve la chiamiamo, è cruciforme. Ha già in tutto quello che fa il suo destino la croce. È che gli mettiamo l'aureola solo per far sapere chi è Gesù e poi vabbè, mettiamo al centro la croce perché ci sta bene. No, no, perché la croce è la verità del ministero di Gesù. Questi qua sono dei geni, sono veramente, cioè questi qua capiscono un sacco del Vangelo e ce l'hanno sott'occhio. Allora, per dire quella roba qui vuol dire, tu vedi la Samaritana al pozzo, ma la domanda è: che cosa sta dicendo questo episodio della verità della morte in croce di Gesù? Della morte e resurrezione di Gesù. Quando ci dicono che i Vangeli sono stati riscritti, o scritti meglio, alla luce della Pasqua, ecco, questi l'avevano già bene capito e già lo facevano, perché senza la luce della Pasqua, croce gloriosa, tu non capisci niente di Gesù. Fanno tutto, un po' di miracoli vari, un po' di separazione, e l'ultimo termina con la guarigione di un paralitico che si porta via il suo lettuccio. Bene. La passione più intrigante, perché la chiamano passione, ma in realtà non è solo passione. E qui 13 anche qui. E qui ce ne sono tante. Le stazioni della Via Crucis, mica le abbiamo inventate noi, né? Questa è la prima volta in tutta la storia del cristianesimo in cui si inventa la Via Crucis. Se io, cioè, devo fare le tappe della passione, come le sceneggio, come le rappresento, e questo è il loro modo, rispetto anche al nostro, con tante anche parti abbastanza note, altre un po' particolari, che vengono inserite e con tutti i motivi e spiegazioni. Anche qua Cristo condotto al Calvario, ma il protagonista poi certo è lui, ma c'è anche il Cireneo con la croce. La cosa un po' curiosa, intanto registratela, è che poi si salta da Cristo condotto al Calvario alle donne al sepolcro. Poi Gesù con i discepoli di Emmaus e si termina con l'incredulità di Tommaso e Gesù, santa pace, guardate dove gli ha fatto la piaga, cioè, e poi gli fa vedere le asce, c'ha la prima roba, poi pure col taglio di sotto, insomma, il mio è proprio il massimo, però pur di salvaguardare il vestito da imperatore e di non rovinarglielo, hanno spostato un po' più in su anche la piaga. Bene, curioso. Un'idea teologica ha portato a domandarsi: come faccio a rendere visibile l'invisibile? Come faccio a rendere visibile Gesù? Beh, se Gesù è uomo, che poi è stato adottato da Dio, allora vuol dire che l'umanità di Gesù è la parte più importante. Cosa faranno i cattolici? Giocheranno di sponda tutto quasi dall'altra parte. Se tu sei ariano e sottolinei l'umanità di Gesù, io sono ortodosso, cattolico giusto, e cosa sottolineerò? La divinità di Gesù. Per farti vedere che l'identità più vera di Gesù è la sua divinità. E questo spiega il capolavoro che è la Basilica di San Vitale, un complesso, un edificio molto molto particolare, perché frutto anche di tanti rimaneggiamenti. Adesso noi qua non interessa, anche per come si entrava, adesso noi non entriamo più dalla parte giusta, ma si entra da qui quando si fa il giro e non dalla parte davanti. Questo è come lo si vedrebbe, perché invece adesso si entra lateralmente da qui, è come lo si vedrebbe entrando, quindi con questo deambulatorio. Questo anche è un ingresso che è sballato, non è dritto rispetto al presbiterio, ma è piegato, per farti vedere che è sempre tutto storto nella vita umana. È dritto che ci arrivi subito al Padre Eterno, lo vedi subito, poi c'è lo scudo, devi passare, e prima di passare lì in mezzo, prima di aprirti alla meraviglia, guardi in terra e c'è uno dei primi labirinti. Anche qui Ravenna è mirata, perché dopo Chartres, il gotico, impareranno tutto da Ravenna, perché qui c'è la meraviglia che in terra. Allora, se guardi in terra, che cosa vedi? La confusione è un labirinto. Questa vita è un labirinto. In cielo c'è ordine, ma in terra c'è disordine. Ma non temere, che adesso ve l'ho messo in parte, perché ci ho messo anche tutte le freccettine grandi, perché Gesù è la via, c'è la freccettina per uscita. Perché se entri nel labirinto e non sai, muori, quel labirinto in terra, allora dal nucleo tu devi fare, trova l'uscita, ta 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 ta, c'è anche già la via con la freccettina, e poi dopo c'è anche la strada, c'è l'autostrada che ti porta, perché è tutta la grazia del Vangelo è di indicare una via di uscita rispetto al peccato, rispetto alla morte. Ecco, e qui la meraviglia di quello che è uno dei capolavori, perché anche qui, mamma mia, qua siamo nella zona del presbiterio, dove si celebra la divinità di Gesù, che è Dio perché dona la vita, che è Dio perché soffre, si offre e si offre soffrendo. Perché la celebrazione della Santa Messa che cosa è? Perché di sotto poi c'è l'altare, di sotto c'è l'altare. E l'altare è la celebrazione del mistero pasquale reso presente nello spezzare del pane e nel versare del vino. Quindi io, lì c'è la vera identità di Gesù, e quindi ti devo aiutare a capire la vera identità di Gesù attraverso tutto un apparato che ti porti dall'offerta di questa terra all'offerta del cielo. Se avete presente la preghiera eucaristica prima, chiamata canone romano, che è la più antica nella tradizione occidentale, è tutto giocato sull'offerta di avere il giusto, l'offerta dei pani come Melchisedec, bravi, quella roba qui è Ravenna, perché Ravenna, attraverso quel Massimino che era discepolo di Eunomio, che era discepolo di Ario, erano arrivati a tutta quella roba qui, a offrire tante possibilità per leggere e rileggere anche la verità del cristianesimo. Quindi non sempre tutto il male viene per nuocere. E come, se ti devo parlare di Gesù, di cosa è l'offerta, allora la prima è Abramo con i tre ospiti, gli dà tre pani cruciformi, perché la Trinità Quindi è Dio che offre il pane, è il Padre che offre il pane, ha offerto Gesù, certo, ma è anche il Figlio che si offre, ma è anche lo Spirito che consacra. Quindi salviamo anche lo Spirito che ha la sua attività santificatrice, ma non ce l'ha su Gesù, ma ce l'ha sulle oblate, sulle offerte, su di noi. E questa partecipazione al sacrificio porta al dono della vita, perché il pane di Gesù è lui che dà la vita per noi. E quindi il sacrificio di Isacco fermato, qui Abramo con Isacco fermato, e qui c'è l'agnello, perché poi anche Caravaggio, i grandi che faranno il sacrificio di Isacco con anche lì l'agnellino, che l'hanno inventata loro, ce l'ha messa lì, perché questo vuol dire che lì è stato risparmiato Isacco, ma ci sarà un figlio non risparmiato che guadagnerà a tutti i figli e figlie di questo mondo la salvezza. E dalla parte di qui è Melchisedec, l'offerta, o meglio, da parte Abel, tra l'altro erano bravi, voleva dire che sapevano che la gente non è che capisca sempre molto, quindi non immaginate quando sentite parlare Bibbia, paupero, sono tutte panzanate, l'ho già detto una volta, per capire, non spregnata molto, anche me guardano e dicono, oh, che bello, volevo mettere i sottotitoli, Abel, Melchisedec, mettevo il fumettino, perché allora la gente la capiva mia tappa. Ok? Non è che la decodificavano subito, perché qua c'è dietro un sacco di teologie di spiritualità. L'offerta di Abele il giusto e l'offerta di Melchisedec, che è sacerdote, non per discendenza come gli altri, ma lo diciamo anche noi dei sacerdoti, sei sacerdote al modo di Melchisedec, perché non lo sei per eredità di sangue, ma per elezione divina. E qui la tavola al centro, la tavola delle offerte al centro, qui la manina che ferma, la manina di Dio che ferma il coltello di Isacco, qui la manina che benedice e accoglie i doni di Abele e di Melchisedec. La cosa intrigante di tutto questo modo di rappresentazione, qui siamo nel presbiterio, quindi qui siamo a lato dell'altare, questi due, destra e sinistra, appena più avanti ha messo la regina, o meglio l'imperatrice e l'imperatore. Perché hanno messo l'imperatrice e l'imperatore che vanno e portano le offerte? Tra l'altro, se vedete, la prima porta il calice, il secondo invece porta quello che chiameremo la patina, un recipiente per poter mettere il pane. L'imperatrice Teodora e l'imperatore Giustiniano, che non sono mai stati qui dentro, però a loro è stato poi dedicato e offerto, per dire che tutto e tutti, anche se ciascuno partecipa con la sua dignità, quello è vestito da imperatore, l'imperatore rimane, quello è vestito da vescovo, il vescovo rimane, quello è vestito da soldato, il soldato rimane, quello è vestito da donna, donna rimane, va bene, però tutti partecipano e godono di questo pane, che è il vero sostentamento dell'umanità. E che cosa vuol dire partecipare all'Eucaristia? Tu alzando lo sguardo al catino, quindi immaginate quando il prete alza, nello sguardo tu vedi sul catino dell'abside questo magnifico mosaico in cui Vitale, dedicata a San Vitale per nulla, e Ecclesio, che è un altro, che il vescovo offerente, che ha iniziato, infatti c'è in mano la sua bella modellino della chiesa, e poi Michele e Gabriele, ma al centro Gesù, che è imberbe, è il puer, è il sempre giovane, che è Dio. E Dio abita nella sfera celeste, all'impero del cielo, vestito da imperatore, ha in mano la legge e la palma del martirio, che poi offre a San Vitale, e poi c'è quella letterina, il nimbo cruciforme, va bene tutto, c'è quella letterina stranissima lì sulla sua veste, quella Z. perché ci ha messo lì questa Z? Ovviamente è tutto un riferimento e ha un senso, perché quel segno è l'iniziale di Zoe in greco, che vuol dire vita viva. I greci chiamano bios la vita fisica materiale, e Zoe la vita, quando ti senti vivo. Ecco, Gesù è la vita, perché in principio era la, qui si va a scontro di quali pagine di Vangelo. Questo è tutto il prologo di Giovanni. Lui è la luce, lui è la vita, e le tenebre non possono vincere. C'era la legge, certo, ma ben più è arrivata con la grazia, che ti porta addirittura a dare la vita come lui. E il finale di tutto questo, finale, che dopo facciamo un po' una sintesi di tutta questa meraviglia, è poi il soffitto sovrastante, il presbiterio, che è una celebrazione di tutta la vita che fiorisce, che è rigogliosa e porta da tutti i punti cardinali, da tutti i luoghi. Quindi qui fate gli elementi, i punti cardinali, fate tutto quello che avete voglia, perché al centro è il cuore come te lo faccio, ve l'ho ingrandito di qui. Sto parlando di colui che è Dio e ha dato la vita, è l'agnello, alle nozze dell'agnello, alla cena dell'agnello, come adesso diciamo anche noi, grazie al cielo, perché anche loro lo pregavano così, alla cena dell'agnello. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Bravo, tu mangi questo corpo che è Dio qui in terra, l'invisibile Dio reso visibile, perché attraverso di lui tu possa accedere al cielo, passare dalla terra al cielo. E lui è il mite agnello mansueto che ha dato la vita per il tuo peccato. Basilica di San Vitale, lì vicino, ma non c'entra con la Basilica di San Vitale, perché era collegata alla chiesa che c'è nella parte di là, adesso è stata, è della strada, ma adesso è stata separata, c'è il mausoleo di Galla Placidia. Allora, chi è Galla Placidia e come diavolo c'è finito lì questo affare? È molto interessante. Allora, Galla Placidia era la figlia di Teodosio, l'imperatore, e avrebbe dovuto accogliere le spoglie mortali della sua figlia, ma la sua figlia ha dovuto diventare reggente imperatrice, quindi è stata di fatto Ravenna, sempre a Roma, e è sepolta a Roma. Quindi lo chiamiamo mausoleo di Galla Placidia. Ci sono dentro delle tombe, ma Galla Placidia non c'è, e però è rimasto perché è stato costruito. Quindi immaginate un imperatore che vuole dire alla figlia, interessante, e sarebbe come ti compro già la cassa da morto, magari pensarci, mio malla da morto, o mi costruisci, adesso io con gli egiziani faccio già la mia tomba, però guarda, costruirsi la tomba, mia una malla roba, o pensare come costruirsi la tomba della figlia, capite cosa vuol dire per un padre? Cioè io lì ti devo dire tutto quello che vorrei dirti, ti ho dato la vita, e che cosa vuol dire il passaggio della morte. Quindi questo è uno dei capolavori, il mausoleo di Galla Placidia, perché è veramente di una bellezza e di una potenza, perché tu entri, quindi entrando voi vedete così, vedete, quindi qua qui c'è l'entrata, è non così alto e slanciato, ma è molto più basso e molto più tozzo, perché il passaggio della morte è da orizzontali. E quando fai visita ai morti non è come andare, quando fai l'assemblea, celebrare la messa, c'è un'intimità e un riservo e una fatica. E cosa vedi lì davanti? Qui davanti, nella prima incona di sopra, questa parete, hanno messo San Lorenzo, perché pare che ci fosse già un sacello dedicato a San Lorenzo, va bene. San Lorenzo che si prende in mano la croce, perché va al martirio, e quindi il non aver paura del morire, perché la vera morte non è la morte fisica, ma è la morte spirituale. Qua di nuovo tra materia, spirito, visibile e invisibile. Qual è la vera morte? Quella invisibile del peccato mortale o quella visibile quando sei stenco in una bara? Qui è chiaro per loro. La vera morte è quella spirituale. Quindi non aver paura della morte fisica, prendi in mano, segui il Vangelo, tra l'altro reduplicato anche qui, con, nell'armadietto ci sono i quattro Vangeli, con tanto di bel nome, segui i quattro Vangeli, qui c'è la sua bella caraticola che è tutto il fuoco già pronto, e lui, Gagliardo, che arriva tutto pimpante e ci salterà sopra, quindi non è legato, non è tirato. Non è legato, non è trascinato, accolto e va incontro al morire, non semplicemente subendolo ma agendolo. Ricordate questa cosa qui, che è la grazia di Gesù. Gesù non subisce semplicisticamente la passione, ma la agisce. Decide di agire il patire che gli impongono. Decide di vivere una passione che non ha scelto lui, perché sono loro che lo condannano, ma di scegliere questa passione per agire, per far vedere quanto amore ha nei confronti dell'umanità. Quindi non subire la morte, ma agiscila per dire il meglio della tua vita. E nelle pareti laterali c'è tutto un trionfo, questi qua sono tutti gli apostoli, quindi guarda che sei in buona compagnia, è tutto un trionfo con anche alcune di queste immagini, quelle ingrandite, celeberrime, del fonte battesimale a cui ti sei abbeverato, perché la mamma ti ha dato la vita fisica, ma la Chiesa ti ha dato la vita eterna. Quindi ringrazia Santa Madre Chiesa più ancora di come faresti con mamma, e ringrazia chi ti ha battezzato più ancora di chi ti ha partorito, perché la vita che ti ha dato mamma finirà nella tomba, ma la vita che è iniziata con te nel battesimo, dimora della Trinità, tempio di Dio, lì non finisce più. Allora lì c'è un trionfo di tutti questi cellini che vanno a queste coppe d'acqua, la vita zampillante, Giovanni, qui il Vangelo di Giovanni, l'acqua che io darò è l'acqua che zampilla per la vita eterna, e uno dei capolavori di tutto questo trionfo è che poi il cielo è fatto, questo qui è il mosaico sopra questo quadrilatero, in cui di nuovo i quattro evangelisti con i loro simboli, e poi l'hanno contato, io non l'ho mai contato, quindi anch'io mi fido, 99 croci, o meglio croci, vedete che mi è già sfuggito, stelline, che è una moltiplicazione della croce, perché una croce sovrapposta ad un'altra croce, perché la vera stella, la centesima, è quella che ricapitola tutto, è quella da cui parte tutto, è la croce gloriosa che splende. E quindi quella che è croce, quella che è il passaggio della morte, quella che sembra fine, in realtà è il passaggio per arrivare a il fine, l'incontro con il tuo Signore. E qui in un mausoleo tozzo, perché adesso noi lo illuminiamo molto, ma lì poi entrava dalle finestrelle la luce, solo indeterminati, va bene, studiavano tutte quelle robe qui, anche qui sorvoliamo per noi in questo momento, in tutto questo, quando arriva la luce a tutt'oggi naturale, scintilla di sopra, scintilla, perché quelle robe qui sembrano come le stelline che noi mettiamo ai bambini, che fanno un po' di luce fosforescente, che poi si smorza, ecco, lì è il godere. Tu vai a un mausoleo, andresti alla tomba di tua figlia, ma lì c'è già una illuminazione, una luce che ti aiuta ad abitare quel dolore. Finale, quando devi uscire dal museo di Galla Placidia, ti volti, il corridoio, che è il primo che abbiamo, da cui abbiamo guardato nell'entrare, è contornato di tutte queste gemme fiorite, di tutti questi colori che portano, qui sotto c'è la porta di ingresso e di uscita, al celeberrimo Buon Pastore. Perché questo è il primo mosaico in cui il Buon Pastore ricorre, è vero che nelle catacombe, però non è un mosaico, e questo è il primo mosaico, è un mosaico di un Gesù imberbe, di nuovo, vestito da imperatore, che ha in mano la croce, anche questo qua, il suo essere buon pastore, il vincastro del pastore, Il bastone del pastore è il bastone della croce, perché è il vero bastone che apre le acque, che dà la vita, che se tu lo guardi, c'è un capolavoro di riletture, dietro c'è quel teologo là, Massimino, che permette a Ravenna di respirare una cultura, una spiritualità molto molto forte. Finale. Quindi la questione, siamo partiti, chi è Gesù? E come riesco a visibilizzare l'invisibile sua identità? Gli ariani hanno battuto molto sull'umanità. Battistero, Basilica e Sant'Apollinare, meno male che abbiamo avuto gli ariani, se non avremmo avuto i primi fumetti di Gesù. Avremmo dovuto aspettare San Francesco d'Assisi, ma dopo ne parlerò. E quindi avremmo dovuto aspettare 1200 anni, e invece per fortuna che qui col 400 insomma un po' ci è arrivato. Noi ortodossi cattolici, San Vitale, Galla Placidia, la divinità, Sant'Apollinare in classe. Sant'Apollinare in classe è la chiesa, è classe, non è la classe, è classis, è la flotta in latino, perché Ravenna è sul mare, e prima dove c'è Sant'Apollinare in classe è perché lì arrivava l'acqua e lì c'era un porto e quindi c'era la flotta, quindi era come dire la chiesa al porto e la chiesa nel centro storico, tanto per avere un'idea. E Sant'Apollinare in classe è questa enorme basilica, qualcuno un po' orgogliosamente l'ha chiamata la più grande, la più bella, la meglio conservata basilica paleocristiana che l'antichità ci ha consegnato. Forse un po' esagerato, ma non più di tanto, perché questo è veramente enorme, anche ben conservato, era fatto per tenere le spoglie del patrono della città, Sant'Apollinare, che però dopo non c'è finito dentro, sono finiti altri santi, ma lui no. Tutto si gioca nel presbiterio finale, là in fondo, quindi una chiesa molto grande, enorme, veramente un'aula liturgica enorme. E là in fondo, adesso ci avviciniamo man mano, ci sono delle operazioni geniali. Allora, intanto prendiamoci che tutte le pecorelle, ovviamente 12, ovviamente simboliche, bianche, non nere, non caproni, perché sono dalla parte destra del giudizio, e sono i discepoli, gli apostoli, i discepoli di Gesù. Ma c'è un discepolo di Gesù che ci sta permettendo di arrivare a Gesù, e per loro è Sant'Apollinare, gliel'hanno anche scritto, Sanctus Apollinaris, quindi si vede che anche lo riconoscevano molto i cristiani del tempo, che è nell'atteggiamento della preghiera, che è nell'atteggiamento della preghiera. Quindi se riuscite a valutare i vostri preti da quanto e come pregano, sareste all'altezza del Vangelo di Ravenna, perché è chiaro, cioè io devo fare il prete, e come mi ha condotto? Non lo faccio da annunciatore, interessantissimo, da orante che intercede per, che poi il senso anche della liturgia delle ore, perché l'unica cosa che noi abbiamo obbligatoria, sapete, non è neanche celebrare messa tutti i giorni, ma di pregare la liturgia delle ore per il popolo a noi affidato. Quindi in parte è pure conservata quella roba qui, addirittura anche oggi nella vita del prete del terzo millennio. E poi sopra devo dire a che cosa siamo portati. Allora, prendo come schema la trasfigurazione, perché qua c'è Mosè e Elia. Le tre pecorelle sono i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che assistono alla vera identità di Gesù, al suo corpo che si mostra per quello che è. Il suo corpo umano, ma in realtà è trasfigurato. È chiaro che Ariani, no, avete sbagliato, perché già durante la vita terrena noi sapevamo, potevamo sapere che non era semplicemente un uomo, e la trasfigurazione del suo corpo avviene attraverso questa celeberrima croce, che porta alla croce gemmata, al cui interno c'è il volto di Gesù barbuto. Il volto anche, questo non l'ho detto, ci picchia, scusate. Parete di sinistra è Santo Apollinare Nuovo, la scenette della vita di Gesù, quando c'è la vita pubblica di Gesù senza barba. Quando c'è la vita pubblica, la passione di Gesù con la barba. Perché con la barba? Per due motivi. Non solo per il sapiente, ma anche per la sofferenza. Gli antichi, come segno di dolore e di lutto, i maschi non si rasavano la barba. Pensate anche al segno penitenziale del monaco, che no, i cappuccini che non si rasano per questo, è un segno penitenziale. Quindi il non avere la barba rasata vuol dire che sta vivendo un momento di dolore. Lui è il Signore, l'imperatore, perché ha attraversato un momento di dolore. Quindi la verità del momento di dolore ha introdotto Gesù alla gloria. Quindi lo splendore della gloria di Dio ci è reso visibile nella passione di Gesù. Per questo continua a ritornare alla croce, che è curioso, perché non ci hanno fatto la risurrezione? No. Perché non ci hanno fatto la risurrezione? Se dovevano dire tutta quella roba qui, no, la croce, perché è lì dove avviene il dono massimo attraverso cui abbiamo accesso al Padre. Finale. Caspita, da Ravenna abbiamo una marea di cose da imparare. E questa concentrazione su Gesù e sulla croce di Gesù, che è una croce gloriosa, che è lo splendore della gloria di Dio, rifulge a noi nei dolori di colui che vergognosamente è stato condotto al macello, questo è molto molto interessante, perché spero sappiate che noi cristiani prima non rappresentavamo la croce, non la rappresentavamo, perché è uno strumento di tortura, c'era da qualche parte, anche la catacomba, si vede che la prima immagine della croce in assoluto cronologicamente è fatto a dispregio del cristianesimo, quella testa d'asino, di crocifisso con la testa d'asino, ritrovata nelle catacombe a Roma. Perché la croce è vergognosa, i cristiani quella roba qua la devono attraversare e metabolizzare, e quindi la metabolizzano così, che è un guadagno enorme. Quindi dobbiamo registrarlo, il Vangelo secondo Ravenna, che la verità della divinità di Gesù è la sua umanità nella passione, ma anche reciproco, la verità della sua umanità e della sua passione è la divinità, perché Dio si è dimostrato Dio morendo per gli uomini. Non è un passaggio, deve passare di lì, dopo c'è l'happy end e vissero felici e contenti. Non è quella roba lì, permane in eterno, la croce permane in eterno. E quindi intanto che arriva la croce gloriosa, che te la ritrovi un po' da tutte le parti, gemmata, tutta d'oro, con il volto di Gesù, quindi comincia a inserire il volto di Gesù. Questo è un altro piccolo grande capolavoro dei mosaici ravennati, perché a Bisanzio ancora non eravamo arrivati, perché certo c'erano le croci gemmate, gloriose, ma di inserire il volto di Gesù è come se nel divino gli metto la foto di Gesù, è come se dico che Dio, la verità di Dio, lui che è il figlio eterno, è lui che sta patendo, l'agnello sgozzato fino alla fine del mondo, Apocalisse. E quindi inserire quella roba qui è notevole. Sparisce poi, perché poi, non so, faccio la croce e gliene metto un'altra per fare il chi di Christos, chi è re. Christos, come ha fatto qui, poi ti dico anche Alfa e Omega. Quindi la croce brutta, no, la elaboro e la rielaboro fino ad arrivare anche a togliere croce e volto per dire l'agnello che si dà. Qual è la cosa sulla quale dovremo un po' lavorare, perché ha anche il suo lato un po' insoddisfacente? Neanche gli ariani, che erano così attenti all'umanità di Gesù, ci hanno fatto il fumetto di Gesù in croce. Non esiste. Nella Basilica di Santo Apollinare Nuovo si passa da Gesù che sale al Calvario, subito il fumetto dopo è la scoperta del sepolcro vuoto. ma è ancora così forte all'interno dell'impero romano l'ignominia della croce da non riuscire a raffigurarla, e ci vorranno secoli, la croce come croce, proprio croce, croce. E quindi il tentativo di mediazione arriva con questo è Sant'Apollinare nuovo, questo è Sant'Apollinare in classe, quindi qua siamo con ariani, qua siamo con cattolici nel tentare questo gioco. Chi sarà il capolavoro della spiritualità che quindi sdoganerà la croce, la sofferenza, l'umiltà, la terra, e permetterà all'arte di prendere questa strada in Occidente che non ha preso in Oriente? Francesco d'Assisi. Perché San Francesco d'Assisi è all'origine dell'arte del Trecento. Perché senza Francesco d'Assisi non ci sarebbe Cimabue, non ci sarebbe quello. Fare le figurine così come sono, un po' l'attenzione al realismo, alla croce. Senza questa fedeltà alla terra, all'umiltà, alla povertà, Madonna povertà come luogo di incontro del divino, non avremmo avuto poi i crocifisti che ancora abitano la nostra sensibilità e la nostra arte. Bene, mi fermo perché spero di aver aiutato ad attraversare un po' Ravenna, e vi mostro anche alcuni sussidi anche buonini, davvero facilmente utilizzabili anche, oserei dire, in classe. Il Vangelo secondo Ravenna di André Frossard, di cui ho parlato fin dall'inizio, e poi qui ci sono due lavori fatti dalla diocesi di Ravenna, che è molto brava, sta lavorando molto perché chi va a Ravenna possa vivere un'esperienza spirituale e non solo artistica. Questo il Vangelo, quindi riprende praticamente Sant'Apollinare nuovo, quindi la storia di Gesù, abbinando bene anche i Vangeli, aiutando a capire perché l'ha fatto proprio così e non cos'ha. E poi questo, il volto di Cristo, secondo Ravenna, come l'immagine di Gesù, il suo volto sia cambiato, senza ancora arrivare, ripeto, a essere in croce, nella croce dolorosa, da Venerdì Santo, ma nella croce gloriosa, tutto il percorso spirituale, anche teologico, che ha portato a una prima disegno, immagine visibile di Gesù nell'arte cristiana a livello così macroscopico. Io mi fermo, così poi se ci fosse bisogno possiamo anche... Eccoci. Sì, se volessero fare anche delle domande da casa potreste anche farlo, che noi abbiamo pure l'audio e quindi lo possiamo anche sentire.
Visto così è tutta un'altra cosa. Grazie.
Grazie, grazie a lei. Ha proprio ragione che questa unione di arte e teologia, se riuscissimo a fare questa operazione noi cristiani, faremmo un grosso regalo all'umanità. Perché riuscissimo a far passare questa cosa, che anche tu che studi arte, che tu vuoi fare la guida, se non hai un po' di teologia, in realtà ti perdi il meglio, ti perdi l'anima, lo spirito di questa materia, è che però noi non siamo stati più molto abituati, quindi abbiamo anche un po' nostra colpa, a volte anche massima colpa, perché lo sapevamo, e quindi forse abbiamo ancora più degli altri, quindi un po' noi non abbiamo più praticato così. Un po' dall'altra parte è diventato molto più tecnico, molto tecnico, la materia, cosa, come, richiamo, qui, là, ecco, e quindi è bello, quindi la invito, quando ritornerà a Ravenna, di riabitare così, perché è proprio, e adesso noi qui l'abbiamo fatto, come dire, raccontando, cioè tutta la grazia, 3 anni fa, di accompagnare dei docenti universitari della statale, di vivere un paio di giorni dedicando un po' di tempo per respirare queste cose, caspita, lì diventa davvero una meditazione, una profonda, perché dopo te lo senti addosso questo luogo, quando riesci a intercettare il perché è stato fatto così e che cosa ti vuole dire, ti parla, perché te lo senti anche con i bambini, è fantastico. C'erano due bambini figli di docenti, era impressionante, perché loro sono meno costruiti di noi e quindi certe cose le intercettavano, certo spirito, dopo non sapevano decodificare quella roba lì, ma se la sentivano addosso, da un mausoleo di Galla Placidia piuttosto che a un San Vitale, piuttosto che a un battistero, ecco, riuscivano a percepire qual era lo spirito, il clima, il profumo dentro il quale quel luogo ti voleva fare entrare. Pierluigi, penso che tu stia parlando ma non ti sentiamo. Forse tu, Rosanna, riesci a sentirlo meglio?
Sì,
adesso sì, un po' meglio.
Sì.
Sì. Grazie a te. Sì, hai proprio ragione, Don Pierluigi, che noi diamo per scontato, perché viviamo di 2000 anni di storia, questa grande fatica che ha attraversato, il cristianesimo. Dare un volto a Gesù, perché poi non avevamo le foto e non ce le potevano descrivere. E quindi abbiamo dovuto immaginarcelo. E come riempire questa immagine è stato un lavoro enorme. Dentro questo i concili, il simbolo niceno-costantinopolitano, quello della messa di Nicea, 325, Costantinopoli I, 381, è l'attraversamento di alcune grandi fatiche della Chiesa per capire e trovare le parole per dire Gesù. Quindi prima abbiamo trovato le parole per dire Gesù, poi abbiamo provato a tradurre in immagine queste parole, quelle parole hanno dato un volto a Gesù, quella fede ha dato un volto a Gesù, e le fatiche che abbiamo vissuto hanno procrastinato, hanno allontanato la fatica, la bellezza anche dell'umanità di Gesù, che per noi adesso è forse il tratto più semplice, ma diciamo Dio Padre, oh, Dio Padre, però Gesù, cioè, riesco a immaginarlo come uomo, perché era un uomo, certo, da Dio fatto uomo, ma era uomo, era veramente uomo, allora è più facile immaginarlo. Quella roba qua è frutto di mille anni di lavoro, perché invece al tempo vivono la stessa, come faccio a immaginare lo Spirito Santo, è una roba del genere, cioè così invisibile, così sconosciuto, così strano, uso dei simboli, croce gemmata, Christos, come tale per noi adesso la colomba per lo Spirito Santo, che non sappiamo come raffigurarcelo. Ecco, con Gesù abbiamo fatto questa fatica, e grande, grande l'opera della spiritualità, più ancora della teologia, perché ripeto, la spiritualità francescana e quindi il medioevo italiano, e per questo poi il 300 italiano è stata la stura per una ritrascrizione dell'arte, anche dell'arte che altrimenti non avremmo potuto immaginare, letteralmente immaginare. Adesso Rosanna, per chi è a casa, in chat scrive le referenze della bibliografia che ho citato. Penso abbiate visto anche in chat che grazie Andrea che rimanda a quel sito fatto dalla diocesi di Ravenna. Non ci sono dentro tutti perché la diocesi di Ravenna ha alcuni monumenti in gestione, non ha ad esempio Santa Apollinare in classe, non ha il battistero degli Ariani, quindi non ci sono tutti questi luoghi, però la gran parte sì, e sono proprio ben fatti, aiutano e anche agili. C'è anche una parte, adesso ho visto che un pezzo però l'hanno tolta, c'è anche una parte per bambini, già anche online, però laddove si andasse fisicamente a Ravenna ci sono anche percorsi già studiati per e con i bambini, quindi sono davvero molto molto avanti e ben attrezzati. Bene, la volta prossima faremo un salto, non arriviamo ancora proprio a Francesco Spinto, perché il beato angelico è ancora troppo delicato, però già lì ci sarà un passaggio grande, 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 dell'arte cristiana nel riuscire a dire e a mostrare alcune dimensioni dentro un'attenzione a questa spiritualità, divinità, gloria di Dio che si rende presente nell'umanità di Gesù, quindi sarà col beato angelico che proveremo a divertirci. Io vado a recuperare il file. Della preghiera. si dovrebbe vedere anche online, bene.
Facciamo diventare questo momento preghiera per noi e per il mondo intero. Io leggo la prima parte e voi rispondete con la seconda. Gesù, regna e ti conta la tua parola. Gesù, apri il nostro sguardo alla ricerca e alla contemplazione della bellezza.
Rinnova in noi l'unità, il soggiorno e che ci formano alla gratitudine e alla comunione.
Gesù, hai tanto amato il mondo da donare te stesso.
Non solo gli stessi beni che vive la nostra esperienza, ma la causa della malattia, della solitudine, della povertà,
Gesù, nel Padre nostro, ci insegni la fiducia nel Padre, a chiedere perdono e ad offrirlo.
Aiuta la Chiesa a camminare sulla via dell'Evangelo, così sia sulla madre e cuore aperto per i suoi studenti.
Padre nostro, che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome.
Preghiamo. Concedici, Signore, di essere tra coloro che ti seguono e ti toccano per essere guariti, tra coloro che ascoltano la tua parola nella piccola barca della tua Chiesa per vivere come figli e fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. E per intercessione di Maria Santissima e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Noi comuniamo con la giaculatoria, con cuore
immacolato di Maria, vivo moderno, di santità, l'odore della tua fiducia e della santi.
Ringraziamo tutti per la presenza e la partecipazione. Vorrei cogliere l'occasione per farvi un invito. L'avevo già mandato a voi anche dandovi che domenica celebriamo la domenica della parola di Dio. Per chi vuole sarà in collegamento da qui alle 16:30 in presenza e online. Grazie, grazie di cuore e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.
Grazie mille.
La piccola comunicazione. Buonanotte a tutti.
Ecco sì. Ma io come stai?
No.
Stai bene?